Allora, la riserva di legge è un meccanismo importante, strettamente collegato al concetto di costituzione rigida. Perché è collegato al concetto di costituzione rigida? Perché la riserva di legge nasce con l'idea di porre un limite all'attività normativa. Nei settori più delicati, la Costituzione dice su questa materia i limiti, per esempio, ai diritti, alla libertà, le incisioni sulla proprietà, sulle imprese e così via, possono essere disposti, ma soltanto con legge. Come dire, ci vuole un intervento di un atto normativo di livello primario, non consentendo all'amministrazione di agire senza la copertura legislativa. Qua c'è la pubblica amministrazione agisce in base a regolamenti, ma agisce in base a provvedimenti di solito. Questi provvedimenti non sono legittimi se non sono preceduti e ordinati da una legge. Si dice che la riserva di legge può essere di tipi diversi, ed è indubbiamente vero. In particolare si distingue tra riserva assoluta e riserva relativa. Distinzione basilare, ma piuttosto equivoca. Dicasi riserva di legge assoluta, quel meccanismo costituzionale che riserva la disciplina di una materia esclusivamente alla legge, per cui su quella materia non c'è spazio per atti normativi di grado inferiore alla legge. Questo lo troviamo soprattutto nei diritti di libertà. Si ritiene che i diritti di libertà possono essere disciplinati e compressi. Non è che siccome uno ha il diritto di libertà personale non possa essere arrestato neanche se sta squartando la suocera con la lametta arrugginita. Non è che siccome uno ha la libertà di opinione va alle 3 di mattina esprimendo col megafono la sua opinione sotto la finestra della gente che dorme. Questo è un esempio che è arrivato dalla Corte Costituzionale, per dirvi. I diritti hanno dei limiti, ma questi limiti possono essere disposti soltanto con legge. E qui c'è un problema. Che cosa vuol dire con legge? Che cosa si riferisce il termine legge a proposito delle riserve? È necessariamente l'atto del Parlamento? Questo è uno schema diverso da quello che trovate in rete e anche sul manuale, ma gli schemi si possono costruire come si vogliono. Anzi, è del tutto originale, penso che nessuno usi questa terminologia, ma io voglio farvi capire il concetto. Che cos'è che viene riservato alla legge? La disciplina della materia. Questa disciplina della materia perché è riservata alla legge? Qual è la ratio, l'obiettivo costituzionale che si vuole perseguire con la riserva di legge? Questa è una cosa che può sfuggire, perché tutto sommato uno può dire ma a me che mi cacciano in carcere in base alla legge o in base a un regolamento non è che me ne frega granché, no. Anzi, per certi versi mi è più facile impugnare un regolamento che una legge. Il problema è che la legge è carica di valori positivi nella nostra cultura. La legge ha un suo valore come atto, oltre che una sua forza nel sistema degli atti. questo valore che incarna la legge è il valore del procedimento. Mentre il regolamento viene dall'organo esecutivo, dal Consiglio dei Ministri, da un organo dove è presente solo la maggioranza che decide a porte chiuse, la legge è frutto del Parlamento, di un procedimento particolarmente complesso che abbiamo visto in precedenza e ha i valori del dibattito pubblico. I valori tipici del dibattito pubblico vuol dire che quelle norme sono norme discusse nello scontro di opinioni e in presenza dell'opinione pubblica, della stampa, della televisione e così via. Per cui si ritiene che la legge abbia un valore che il regolamento non ha. E per questo si riserva la disciplina alla legge, perché la legge ha delle garanzie di procedimento. In alcuni casi la riserva è esplicitamente fatta alla legge formale. Cioè la Costituzione dice quella materia può essere disciplinata non solo con legge in senso generico, con legge ordinaria, con fonte primaria, ma proprio con la legge del Parlamento. Che differenza c'è? La differenza è semplice. Nel gradino degli atti con forza di legge, diciamo nel gradino delle leggi, c'è la legge formale, e ci sono gli atti con forza di legge. A cui ho già accennato che sono gli atti del governo equiparati alla legge. Il decreto legge e il decreto legislativo delegato che studieremo la prossima settimana. Questi sono atti che non provengono dalle Camere, ma provengono dal governo. Ma hanno un passaggio nelle Camere. Il decreto legislativo è emanato in via d'urgenza dal governo e poi viene convertito in legge del Parlamento, per cui ha effetti provvisori in attesa che il Parlamento lo faccia proprio. Il decreto legislativo delegato ha una legge a monte che autorizza il governo a emanarlo. Per cui sono sì atti che vengono dal governo, ma sono atti comunque sottoposti al controllo parlamentare e sono equiparati alla legge. Ci sarebbe anche la legge regionale, tra l'altro, qui, che è anche una legge ordinaria. Per cui quando parliamo di riserva di legge, in senso generico, facciamo riferimento a tutti questi atti. Per esempio, come si arrestano le persone è definito dal codice penale e dal codice di procedura penale. Il codice penale e il codice di procedura penale, come vedremo la prossima settimana, non sono leggi, ma sono decreti legislativi delegati, nel senso che il Parlamento ha delegato il governo a emanare il codice. E su una materia dove c'è sicuramente una riserva di legge assoluta, la disciplina principale non è fatta con un atto del Parlamento, ma è fatta con un atto del governo su delega del Parlamento. È una legge ordinaria, è un atto con forza di legge, ma non è una legge formale, non è la legge fatta dal Parlamento. Il Parlamento produce le leggi formali, il governo produce gli atti con forza di legge e entrambi finiscono nella categoria delle fonti primarie, cioè occupano il gradino delle leggi e sono tra loro concorrenti, nel senso che un decreto legge può abrogare una legge e una legge può abrogare un decreto legge, hanno la stessa forza. In alcuni casi invece la Costituzione pone una riserva di legge formale e lo scrive. E lo scrive dicendo le Camere con legge, proprio per dire che questo atto è un atto riservato al Parlamento. E generalmente sono atti che stanno attorno non tanto alla disciplina di una materia, ma alla funzione che il Parlamento esercita di controllo sul governo. È un controllo sul governo esercitato in forma di legge. Per esempio, lo troviamo nell'articolo 81, nell'articolo 76, nel 77. Quattro esempi di riserva alla legge formale. L'articolo 80 riguarda i trattati. I trattati, come già vi ho raccontato, vengono sviluppati e vengono prodotti per un procedimento, diciamo, governativo. È il governo che va a trattare quel paese straniero, tramite un suo ministro, l'accordo. Poi questo accordo viene presentato al Parlamento. E il Parlamento svolge la sua funzione legislativa semplicemente in un articolo. È autorizzato alla ratifica. È uno strumento di autorizzazione, è un'autorizzazione. È una legge corta così, sempre uguale, dove in sostanza quello che interessa non è il contenuto normativo, perché il contenuto normativo sta nel trattato, ma quello che interessa è il controllo parlamentare. E siccome deve essere svolto da un soggetto diverso dal controllato, la dualità tra controllato e controllante non va spiegata, ecco che viene riservato al Parlamento. Il governo non potrebbe autorizzare la ratifica di un trattato stipulato da lui con decreto legge. Una volta l'ha fatto, a dire il vero. Nessuno l'ha impugnato, resta un vulnus nel nostro ordinamento, perché nessuno l'ha impugnato. Ma la regola è che il Parlamento, come organo, deve autorizzare il governo. Lo stesso, e lo vedremo la prossima, l'articolo 81 riguarda il bilancio. Il bilancio è predisposto dal governo, è il governo che presenta il documento alle Camere. E lì c'è qualcosa di più di contenuto, come vedremo, ma è fondamentale che l'autorizzazione data al governo a esercitare il bilancio sia data da un organo diverso del governo, per cui del Parlamento. È il Parlamento che autorizza il governo, e lo fa entro il 31 dicembre del 2007, a gestire il bilancio che approva del 2008. Senza quell'autorizzazione il governo non può gestire il bilancio, per cui non può incassare i soldi e non può spenderli, si chiude. 76 e 77 riguardano gli atti con forza di legge, dove ovviamente la conversione di un decreto legge fatto dal governo spetta alle Camere, e ovviamente la legge di delegazione dei poteri legislativi tipici del Parlamento spetta alle Camere. Vedete, in questi casi la Costituzione crea una riserva, non soltanto una riserva di legge assoluta, ma una riserva di legge formale. Negli altri casi invece la riserva è assoluta, ma non è formale, ma la legge ordinaria. E quando si parla di legge ordinaria, la si contrappone a legge formale. I due concetti sono messi in contrapposizione. Sono atti che non hanno la forma della legge, ma hanno lo stesso gradino, la stessa forza giuridica. Si possono sostituire alla legge. E in linea di principio, quando si parla di riserva di legge, si parla sempre di riserva di legge ordinaria, perché i casi di riserva di legge formale sono pochi, tipici, tassativi, sono quelli scritti in Costituzione. Torniamo alla distinzione tra riserva assoluta e riserva relativa. La distinzione sta semplicemente in questo. La riserva assoluta esclude che la materia possa essere comunque disciplinata da un regolamento. È riservata interamente alla legge. La riserva relativa, invece, prevede che la materia sia disciplinata nelle linee di principio dalla legge, ma poi questi principi legislativi siano attuati dai regolamenti. Per cui c'è una scissione tra il principio e il dettaglio, che vedremo molto importante quando parleremo di regioni, per cui il principio è riservato alla legge, il dettaglio no, il dettaglio può essere occupato dal regolamento. La legge semplicemente deve autorizzare il governo a emanare norme di attuazione di un quadro normativo che può essere più o meno definito. Questo è lo schema concettuale, il sistema delle definizioni dei concetti. E adesso vediamo come opera concretamente. Se voi aveste studiato già questa parte sul manuale, io avrei potuto risparmiare i concetti e arrivare subito alle esemplificazioni. La Costituzione non ci dice se una riserva di legge è assoluta o relativa. Queste sono costruzioni teoriche, e la comunità degli interpreti della Costituzione, fatta da noi studiosi, giudici, il Parlamento, le discussioni, il dibattito, ad aver sviluppato questo tipo di analisi e di interpretazione del testo costituzionale. Vi faccio alcuni esempi. Per capire il significato e il potere dell'interpretazione. Da dove incominciamo? Cominciamo da una cosa abbastanza eclatante. L'articolo 45 dice: la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei. Questo richiamo della legge è una riserva di legge? E se è una riserva di legge, è relativa o assoluta? Voi vedete che non ci sono segni, no? Non c'è nessun indice per qualificare questo richiamo alla legge. È una questione in cui l'interprete deve esibirsi. E l'interprete è giunto unanimamente a questa conclusione, che questo non solo non è riserva assoluta, ma non è affatto una riserva di legge. È l'uso di un termine da legge per dire la Repubblica. Se invece che la legge fosse scritto come nella prima parte del comma, la Repubblica ne promuove e favorisce l'incremento, sarebbe stata la stessa cosa. Per cui in questo caso il Costituente usa la parola legge, ma non in senso tecnico, in senso figurativo. Usa la legge come sinonimo del potere pubblico, lo Stato, gli apparati pubblici, l'ordinamento, la Repubblica. La legge perde un suo significato tecnico, è solo un significato allegorico. E così, per esempio, anche l'ultimo comma dell'articolo precedente: la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane. Anche qui non è prevista la riserva di legge, si dice. Non ne frega niente a nessuno che i finanziamenti delle comunità montane siano fatte con legge oppure con regolamento o con altro strumento. La ratio di questa norma è dire che la Repubblica, la comunità, si occupa di favorire le zone montane, punto. E con questa interpretazione noi abbiamo svuotato di significato tecnico l'espressione usata dal Costituente. Se vogliamo prendere una riserva di legge sicuramente definibile come riserva assoluta, dobbiamo andare all'articolo 13. La libertà personale è inviolabile, l'habeas corpus. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione, perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Qui la dottrina unanime dice che qui l'uso della parola legge è assolutamente tecnico, non nei casi e modi previsti dalla Repubblica. Non sarebbe la stessa cosa. Non è che il capo della polizia, che meno male è anche lui fa parte della Repubblica, può definire i modi e i casi in cui uno viene arrestato. E non lo può fare neanche un atto dell'esecutivo. Il bene protetto è talmente prezioso, l'habeas corpus, che qui valgono tutte le garanzie. I limiti devono essere posti soltanto dalla legge ordinaria e che sia una riserva assoluta lo si capisce da alcuni segni. Primo, da un segno letterale, cominciamo a usare gli strumenti dell'interpretazione, che voi imparerete a usare soltanto per emulazione, perché nessuno vi spiega, farà un corso su come si interpreta la legge. Nei soli casi e modi previsti dalla legge è un'espressione che ha un senso. La legge deve prevedere i casi e modi. Che spazio resta ad altri strumenti normativi? Nessuno. Questo vuol dire che l'intera materia tendenzialmente è coperta dalla legge. È coperta dalla legge, ma si dice non dalla legge formale necessariamente, perché non c'è scritto dalla legge approvata dalle Camere. È scritto genericamente dalla legge, per cui sì, è una riserva assoluta, ma una riserva assoluta che è soddisfatta da qualsiasi fonte primaria, per cui sia dalla legge formale che dagli atti con forza di legge. C'è un argomento anche storico, nel senso che questo è il punto di maturazione di una tutela che esce da un processo storico, per cui in tutti i paesi tendenzialmente sulle libertà le garanzie sono del massimo livello. Notate che qui c'è una doppia garanzia, da un lato la riserva di legge, ma prima la riserva di atto giudiziario. Le restrizioni di libertà, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria, è nei soli casi e modi previsti dalla legge. Questo fa sistema. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'arresto di Tizio può essere fatto se la legge prevede l'ipotesi astratta e se il giudice emana un provvedimento in cui applica il caso concreto, la misura. Il ragazzino che guidava la moto e non si è fermato dopo aver travolto un altro ragazzino più piccolo e averlo coppato. Lo arrestano perché è un caso previsto dalla legge, è omicidio. Loro l'hanno rubricato come omicidio intenzionale, dice la stampa. Il giudice deve convalidare, perché l'arresto è fatto sostanzialmente in flagranza di reato, si è preso quella moto lì, insomma, sanno che è lui. Prendono il ladro ancora appeso alla parete con la mascherina nera e le chiavi. Lo beccano, lo arrestano, ma questo provvedimento deve essere convalidato dal giudice. Normalmente, se no, è la polizia che, sospettato che sia lui l'omicida del ragazzino, va dal giudice e dice: abbiamo dei sospetti fondati. Il giudice valuta i sospetti e dice: benissimo, mandato di arresto, e viene arrestato. Questo significa che il sistema toglie alla polizia, alla forza pubblica, la discrezionalità. La polizia è un braccio esecutivo della legge e del giudice. La discrezionalità la svolge nelle indagini, ma non nel provvedimento. Il provvedimento è portato via dal potere esecutivo, di cui la polizia è un ramo specializzato, ed è munito delle garanzie del potere legislativo, di quello giudiziario. Il potere legislativo deve prevedere i casi, il potere giudiziario deve svolgere la parte discrezionale, valutare se il caso di specie è collegabile o meno alla legge. La polizia è mera esecuzione di tutto ciò. Fa la proposta e poi eseguisce la decisione. Ma la decisione è filtrata da soggetti che garantiscano l'applicazione della legge. Questa è una cosa importante, perché per esempio significa che nessuno può imporvi comportamenti che non siano previsti dalla legge. Crea diversi problemi. Per esempio, classico problema è la sanzione di un campione biologico. La legge non prevede, non è stata aggiornata in questo senso. E allora il campione biologico, come viene preso, è un problema di applicazione della legge. Non è vero che di solito viene preso con qualche inganno, ma senza violare la libertà personale. Ti offrono un caffè, tu bevi un caffè e dalla saliva che lasci, e fanno un po' di analisi e scoprono la struttura del tuo DNA. Oppure prendono un capello, un'unghia, ma non possono fare un prelievo di sangue. Il prelievo di sangue non può essere fatto perché non è previsto dalla legge e sarebbe invasivo, sarebbe lesivo della libertà personale. Manca la fattispecie normativa e di conseguenza non può essere ordinato neanche dal giudice, perché il giudice può ordinare solo cose che sono previste dalla legge. Chiaro? Qui siamo al massimo della garanzia, è un classico esempio, uno dei pochi sicuri, di riserva assoluta. Possiamo cercare un esempio abbastanza certo di riserva relativa. Ci allontaniamo dalla parte sui diritti, andiamo sulla parte di organizzazione, all'articolo 97. L'articolo 97 dice: i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Qui si dice: è evidente che la riserva relativa. Perché è evidente? Innanzitutto per un argomento letterale. Qui non si parla, sono organizzati nei casi, nei modi previsti dalla legge. Si dice sono organizzati secondo disposizione di legge. Come dire, secondo vuol dire in conformità a delle direttive date dalla legge. C'è un argomento storico. Questa è una norma che per la prima volta nell'ordinamento italiano introduce un vincolo legislativo al potere di organizzazione della pubblica amministrazione. In precedenza, nella storia dello Stato italiano, l'organizzazione era un potere autonomo dal legislativo e si organizzava come cavolo credeva. Così come il potere legislativo si organizza in autonomia, anche il potere esecutivo si organizzava in autonomia. Per cui l'introduzione del principio di riserva di legge viene a vincolare una pubblica amministrazione che per eredità era del tutto autonoma nell'organizzazione. E voi capite che solo un pazzo potrebbe pensare che questo possa essere una riserva di legge assoluta, perché se fosse una riserva di legge assoluta, allora tutto ciò che si fa nella pubblica amministrazione, l'organizzazione dell'ufficio, l'apertura dello sportello e il bando del concorso dovrebbe essere fatto per legge. Il che vuol dire che avremo alcuni fantastidioni di leggi emanate ogni anno. Non sarebbe, è un argomento economico, pratico, ma è un argomento anche vincente. È l'argomento ad absurdum, è l'argomento del paradosso. Se tu mi interpreti in maniera diversa quella legge, i risultati sono dei risultati paradossali, insostenibili, folli. Saremo fuori da quella che è la comune esperienza e la tollerabilità del sistema. E praticamente arriveremo a dei risultati pratici impossibili. Queste sono le tecniche di argomentazione che vengono applicate per dire che questa riserva di legge è sì una riserva di legge, secondo disposizioni di legge non vuol dire secondo disposizioni qualsiasi. La legge è lo strumento tecnico, è usato tecnicamente come riserva di legge, ma è un esempio sicuro di riserva di legge relativa. Io vi ho portato due esempi che sono gli stessi di parte del manuale, perché se sono, diciamo, solo questi due, esempi sicuri di riserva di legge. Di riserva di legge ce ne sono tante in Costituzione, ma non sono mai così certe. È sempre una questione di interpretazione. Per esempio, l'articolo 101 dice: i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Di che cosa sta parlando? Qui è una questione discutibile. Il risultato finale è dire: anche qui il richiamo non è una riserva di legge, perché i giudici devono rispettare qualsiasi fonte del diritto, fonte atto del diritto, per cui sono vincolati anche rispetto ai regolamenti, non è che non possono disinteressarsi ai regolamenti. Se voi scorrete la Costituzione dell'articolo 13 in poi, ne vedrete continue problemi interpretativi. Articolo 25, per esempio. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Questa è una riserva di legge? Caspita, sì, questa culturalmente è considerata sicuramente una riserva di legge. È la norma che dice che uno può essere condannato da un giudice solo se questo giudice è preordinato al suo comportamento. Cioè, quando lui delinque, delinquendo sa già qual è il giudice che lo giudicherà, perché questo è un fatto di certezza, questo impedisce la costruzione del tribunale, della corte, del giudice per ad hoc per punire un crimine, che è fuori delle garanzie. Allora è la legge che preordina i criteri di valore, di competenza territoriale, di giurisdizione, eccetera, in base ai quali si determina sostanzialmente automaticamente il giudice competente. E quindi è sicuramente una riserva di legge. Ma una riserva di legge assoluta o relativa? Questo è un po' più difficile dirlo. È tendenzialmente una riserva assoluta. Qui non c'è potere dell'esecutivo di intervenire, non è materia dell'esecutivo. Casomai interverrà il Consiglio Superiore della Magistratura con proprie direttive interpretative. Tendenzialmente è una riserva assoluta. Ma vedete che siamo di fronte a casi non chiarissimi, ecco. Un altro tipico esempio, sempre la stessa norma, il comma successivo: nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Questo è un altro principio di civiltà giuridica, è il principio di legalità delle pene. Prima c'è la fattispecie penale e dopo c'è la possibilità di veder condannato un proprio comportamento. Io quando agisco devo sapere che quel comportamento è penalmente rilevante, e questo comporta che la legge ci sia prima. Io faccio un falso in bilancio, se lo faccio adesso falso bilancio so che non è più penalizzato. Si spera che un giorno o l'altro si decidano di mettere dentro una fattispecie di reato, perché è una vergogna che in questo paese si possa finire in carcere per fortuna della mela, ma se uno si distrugge un'intera economia falsificando i bilanci non è finalmente rilevante, ma se domani viene reintrodotta la pena, io non sono perseguibile, perché io ho agito in una fase in cui quel comportamento non era penalmente rilevante. Falsificate pure i bilanci, ragazzi. Non avete bilanci da falsificare? Sfigati. Questa è una riserva di legge? Sì, sicuramente una riserva di legge. Che i reati e le pene siano coperte da legge non c'è dubbio. È una riserva di legge ordinaria, non formale, tanto è vero che le pene e i reati sono descritte nel codice penale, che è un decreto delegato, è una legge ordinaria. È una riserva assoluta? Caspita, su questo si svolge un dibattito senza chiusure. Non si sa neanche come porre la domanda. Che cosa è riservato alla legge? è riservato alla legge individuare la fattispecie criminale. Chiunque uccida fauna protetta commette un reato. Ma la fauna protetta chi è che la decide? Mica la legge, non c'è una legge che dice l'orso sotto 1,5 metri è protetto, sotto invece no. L'asino è protetto, ma solo quello con i denti così. Non è cosa che si possa fare con legge, no? I parchi, dove per esempio la fauna è protetta, non sono delimitati con legge. Sono tutti atti amministrativi questi. No? Allora noi abbiamo atti amministrativi che si integrano con la legge. Se voi volete sapere se fumando la cera di scarpe un po' di siedina, caccole del naso, avete un bel effetto, ma quello è un reato oppure no, dovete andare a consultare un documento amministrativo che è l'elenco delle sostanze psicotrope, cioè delle droghe. Questo elenco è predisposto in sede tecnica e continuamente aggiornato, perché la gente si trova sempre delle cose più piacevoli per spararsi in vena. E c'è un apposito organismo tecnico che aggiorna questi elenchi. Ma non sono leggi questi elenchi, sono atti amministrativi che integrano la legge. E allora questa è la riserva assoluta o relativa? Difficile da dirsi, perché uno potrebbe dire che è una riserva assoluta, ma ciò non toglie che alcune componenti tecniche siano definite dall'atto amministrativo, come dire, la riserva assoluta copre due cose, la previsione del reato, ti droghi, spacci droga, e la quantificazione della pena. Là c'è una riserva assoluta, ma che cosa sia droga non è coperto da riserva assoluta. È definito in via amministrativa ma tecnica. Certo che se poi dicessero che tra le droghe c'è anche l'edizione paulina, forse qualcuno potrebbe dire che non c'è più discrezionalità tecnica, si è andata a dilatare la fattispecie normativa, si è assunto un concetto di droga che sforza il concetto legislativo. E quindi magari potrebbe essere dichiarato illegittimo perché l'atto amministrativo ha finito con incidere sulla riserva di legge, ma vedete com'è difficile in via interpretativa definire esattamente i termini della riserva di legge. A fra poco.